compagno cittadino, fratello partigiano, teniamoci per mano in questi giorni tristi. Di nuovo a Reggio Emilia, di nuovo giù in Sicilia, son morti dei compagni per mano dei fascisti. Di nuovo come un tempo, sopra l'Italia intera, fischia il vento, incuria la bufera.
A 19 anni è morto Ovidio Franchi, per quelli che sono stanchi o sono ancora incerti. Lauro Farioli è morto per riparare al torto di chi si è già scordato di Duccio Galimberti.
Son morti sui vent'anni per il nostro domani, son morti come vecchi partigiani.
Marino Serri è morto a Protondelli, ma gli occhi dei fratelli si son tenuti asciutti. Compagni, sia ben chiaro che questo sangue amaro versato a Reggio Emilia è sangue di noi tutti.
Sangue del nostro sangue, nervi dei nostri nervi, come fu quello dei fratelli Cervi.
Il solo vero amico che abbiamo al fianco adesso è sempre quello stesso che fu con noi in montagna, ed il nemico attuale è sempre ancora uguale a quel che combattemmo sui nostri monti in Spagna.
Uguale la canzone che abbiamo da cantare, scarpe rotte, pur bisogna andare.
Compagno Ovidio Franchi, compagno a Protondelli, e voi Marino Serri, Reverberi e Farioli, dovremo tutti quanti aver d'ora in avanti voi altri al nostro fianco per non sentirci soli.
Morti di Reggio Emilia, uscite dalla fossa, fuori a cantar con noi bandiera rossa.
E un saluto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di radiazione.info. Questa sera alle 20:48 minuti prima.
Un po' prima.
14 novembre 2018 dopo Cristo, Memoria Resistente comincia un quarto d'ora in anticipo, però comincia.
Insomma, cerchiamo sempre di resistere, logicamente anche i compagni hanno i loro impegni di lotta, di lavoro, però cerchiamo sempre di portare viva la memoria di questi partigiani.
Assolutamente.
Che comunque, dato che come adesso introdurrai velocemente due news, diciamo così.
Sì, come al solito, prima di cominciare facciamo una panoramica.
Esatto, perché purtroppo i fasci continuano imperterriti col beneplacito delle autorità, dato che adesso c'è il loro amichetto a governo.
Che il loro amichetto con i loro colleghi di governo continuano a fermare questo mantra che non esiste più la destra e la sinistra. In realtà i fasci ci sono, fanno sempre il loro sporco mestiere. Ne abbiamo un esempio qua a Padova, dove venerdì i compagni del fronte della gioventù comunista hanno indetto un corteo di studenti medi. Le scuole sicure sono quelle che non crollano, il 16 novembre appunto, e oggi al Marconi tre fascisti della scuola, probabilmente affiliati a Educazione Padovano, blocco studentesco, sono stati protagonisti di una vile intimidazione nei confronti di alcuni studenti del Marconi, motivo per cui si è deciso di far terminare questa manifestazione di venerdì proprio di fronte al Marconi. Questo è quello che succede a Padova, però abbiamo visto anche in altre città cosa è successo.
Assolutamente, citiamo l'esempio dell'Alessandria in Piemonte, dove alcuni braccianti agricoli in sciopero hanno scioperato per rivendicare i loro diritti salariali, non venivano pagati, e gli squadristi di Casa Clown hanno ben pensato di fare un picchetto a favore del padrone, asserendo che lo sciopero non si deve fare, che non si devono danneggiare le consegne, non è questo il modo. Quindi proprio rivediamo che la borghesia del fascismo non è mai venuta fuori.
No, e anche la nuova borghesia, a quanto pare, ha studiato la storia di questo paese un po' meglio di chi ci governa, perché vediamo che i nuovi imprenditori, nuovi non sono, però l'imprenditoria cinese a Prato, a quanto pare, ha assimilato molto bene la lezione del ventennio fascista in Italia.
Assolutamente, tanto che... quindi ribadiamo l'invito anche da parte del nostro collettivo operaio Zana Sorgato, sabato 17 novembre appunto ci sarà una manifestazione che partirà alle 2:30, alle 14:30 dalla stazione di Prato, dei treni appunto, per l'episodio grave accaduto di squadrismo nei confronti di due operai pakistani che hanno avuto grande coraggio di denunciare le condizioni di lavoro, oserei dire non di sfruttamento ma di schiavitù, perché di schiavitù si tratta, di gente, a quanto ha detto, di alcuni che hanno iniziato a rivolgersi al sindacato Sicobas, dato che questi due compagni, questi due lavoratori sono riusciti a spaccare un muro di omertà, dove denunciavano orari di lavoro di 12 ore, 7 giorni su 7, qualche volta con punte anche di 19.
Sì, e tra l'altro chi conosce la situazione pratese ha affermato che quello che hanno denunciato loro era una realtà che tutti tacevano, ma che in realtà tutti quanti sapevano come funzionava il mondo della tessitoria.
Assolutamente, quindi... Grazie anche comunque a questo atto di coraggio di questi due compagni che dopo comunque sono stati aggrediti in un agguato.
Sì, hanno pagato a caro prezzo comunque questa loro denuncia, perché sono stati mandati in ospedale.
Sì, assolutamente, anche uno in condizioni abbastanza serie, fortunatamente non in pericolo di vita, però i quattro scagnozzi, questa volta quattro scagnozzi cinesi, da come le indagini degli inquirenti hanno detto, hanno pagato un dazio abbastanza pesante appunto per il loro atto di coraggio nei confronti di questo padrone che... era già risaputo comunque, trattava da condizioni disumane questi operai.
E visto che stiamo dando solidarietà, diamo solidarietà
alla Pernigotti anche.
Anche alla Pernigotti, assolutamente. E diamo solidarietà anche al 4 Stelle occupato, lo stabile, la palazzina dove vivono 170 famiglie a Roma, che questo sabato mattina, prima della manifestazione contro il DL sicurezza di Salvini, è stata vittima di un incendio che è stato usato come pretesto per invocare e ottenere, anche se parzialmente, lo sgombero di questo spazio occupato, di questa casa di fatto per 170 famiglie che sono in picchietto permanente davanti al posto ormai da 3 giorni, 4 giorni, anzi non intendono assolutamente retrocedere,
appunto,
e vogliono
assolutamente resistenza, appunto come la solidarietà agli operai della Pernigotti che lottano contro la multinazionale turca, che non interessa assolutamente nulla di una storia operaia italiana, perché loro interessano solo i dolci profitti.
Assolutamente, e infatti leggiamo anche un messaggio dei blocchi precari metropolitani che dice appunto: il 4 Stelle sotto assedio da 3 giorni senza acqua né luce continua a resistere grazie alla determinazione degli abitanti e alla solidarietà diffusa. I bambini sono tornati a scuola con il sorriso nonostante le difficoltà. Quindi anche a loro va la nostra solidarietà. Ultima cosa che vorrei aggiungere prima di cominciare con la lettura di questa sera: i padroni, diciamo, poi si vedono, mostrano il loro vero volto nei momenti di difficoltà. Adesso su certe cose col Movimento 5 Stelle devono ancora trovarsi. Il Movimento 5 Stelle è stato costretto a fare marcia indietro su alcuni dei suoi punti programmatici per mantenere il compromesso con le altre parti politiche con cui ha deciso di formare un governo, però è rimasto fermo sulla questione della TAV, tant'è che la Confindustria piemontese ha attaccato duramente il ministro Toninelli, non che la cosa ci dispiace, però dicendo appunto che dovrebbe, addirittura usando il termine, dovrebbe vergognarsi per quello che ha detto. Pensate, che parole forti usa Confindustria quando si toccano i loro interessi. Quindi dovrebbe vergognarsi di parlare del TAV senza sapere cos'è e dire che il TAV è un tunnel che in realtà non esiste, quando il tunnel c'è e quindi è giusto e necessario che i lavori continuino. meno. Quindi attacco duro di Confindustria contro Toninelli, appunto per questa sua dichiarazione. I compagni Notav ricordano a Confindustria stessa che in realtà il tunnel che c'è è il tunnel esplorativo, non quello dove dovrà passare
scorretta.
Il treno. E ovviamente Confindustria, soprattutto la Confindustria piemontese, lo sa molto bene, e che invece per il tunnel in cui dovrebbe passare il treno, anche se adesso viene passata la notizia come se fosse un'opera già in corso d'opera, già avviata, non sono nemmeno ancora usciti i bandi, quindi in realtà è un'opera che è congelata, è bloccata da
e abbandonata dalla parte francese anche, tra l'altro.
Sì, però ovviamente quando fa comodo... allora la realtà si modifica un po' e Confindustria non si fa nessunissimo problema ad attaccare duramente anche un ministro
del proprio governo. Entourage, insomma.
Nonostante i favori che gli hanno già fatto e verosimilmente continueranno a fargli da qui a fine legislatura.
Speriamo presto. Vabbè, tanto, non cambierà nulla, però intanto... vediamo cosa succede.
Per il gusto di cambiare.
Sì,
comunque,
esatto.
Non ci sentiamo da qualche settimana. Vi ricordiamo, se ve lo foste dimenticati, che siamo in corso con la lettura di Giovanni Pesce.
Quando ci saranno gli spari, appunto, i giorni dell'insurrezione vittoriosa di Milano, nei giorni appunto del 23 aprile al 6 maggio del 45, quando il popolo insorse in tutte le città italiane e paesi per scacciare, dare il colpo di grazia all'occupante tedesco e cercare di eliminare la fogna fascista.
Assolutamente, con questo libro appunto Pesce ripercorre i giorni della liberazione nel capoluogo lombardo, lo fa anche molto bene.
Assolutamente, Pesce sì.
Trovate anche le varie letture precedenti a questa sul sito di radiazione.info se volete seguire poi tutto il racconto. Noi quest'oggi continuiamo,
esatto.
Con
anche perché comunque siamo appunto nel clou, diciamo, dei giorni in cui gli operai si armano, difatti.
Dobbiamo, anche se sappiamo come va a finire,
esatto.
è bello leggere lo stesso.
Assolutamente, difatti è la Pirelli. La Pirelli si estende su una vasta area a destra del viale Fulvio Testi ed è mobilitata al CLN fin dal 23 aprile. È un lunedì e il comando del gruppo Garibaldi avverte il responsabile politico delle formazioni garibaldine, Ferruccio Bega, che i tedeschi si accingono ad asportare tutti i pneumatici giacenti nei magazzini. Per non impiegare i partigiani in un'azione isolata si pensa a un diversivo. Pietro Ghezzi, assistente ai servizi elettrici, è incaricato di mettere fuori uso i montacarichi dei depositi. Quando i tedeschi arrivano con i camion, si accorgono che i montacarichi non funzionano. Pietro Ghezzi ha già lasciato lo stabilimento e i nazisti non possono fare altro che aspettare l'arrivo dell'operaio che deve sostituire Ghezzi. Quando arriva, è costretto con la pistola a riparare l'impianto elettrico. I montacarichi riprendono a funzionare con un'esperante lentezza e solo dopo molte ore il carico è completato. Intanto un gruppo di partigiani attende fuori dalla fabbrica e quando i camion tedeschi cominciano a uscire seminano la strada di chiodi. Parte della colonna tedesca rimane bloccata in via Cozzi e solo alcuni riescono ad arrivare con le gomme squarciate in via Melchiorre Gioia. La notte del 24 nel rifugio numero 2, sede del centro clandestino di informazione, c'è un grande fervore. Bega, Antonio, Iaccone ed altri preparano manifestini per proclamare lo sciopero bianco. I volantini sono recapitati ai vari reparti il 25 da un gruppo di donne, Mariannini, Gioconda, Linda, Ginetta, Guerrina, Ferri ed altre. L'ordine di sciopero arriva in poco tempo nelle mani di ogni operaio e lo sciopero inizia alle 13 esatte, quando gli operai devono rientrare nei reparti dopo la mensa. Allo stabilimento Pirelli di via Fabio Filzi in sciopero vengono distribuite le armi conservate fino allora nel rifugio, si innalzano barricate. I fascisti della Muti arrivano in forza davanti allo stabilimento e durante la battaglia sfondano con un carro armato il portone e costringono alla resa gli operai che sono condotti all'Hotel Gallia. I prigionieri sono rilasciati solo dopo quando le notizie di rivolte e di combattimenti che arrivano da altre fabbriche di Milano dimostrano che gli insorti hanno partita vinta. Alla Bicocca, intanto, un gruppo di operai a comando di ferro intima la resa al presidio tedesco. I nazisti rispondono sparando. Allora il gappista Franco Conti si avvicina all'ufficio. I tedeschi fingono di arrendersi, ma il comandante Blum sta per sparare e viene prevenuto appena in tempo da Conti. Manlio Pirola colpisce un altro tedesco con un moschetto. Poco dopo il presidio si arrende, tutti i prigionieri vengono rinchiusi nei rifugi semifascisti, catturati all'interno della fabbrica. Poco dopo il comando piazza stabilisce il contatto con gli insorti per mezzo dei comandanti Cascella ed Emilio. Verso le 14, da una caserma vicina a un reparto dei fascisti francesi di Pétain, appoggiati dai repubblichini del vicino campo di aviazione di Bresso, aprono il fuoco contro la Pirelli. Gli operai piazzano due mitragliatrici Breda sui tetti a terrazza di due capannoni per rispondere al fuoco. Ma nessuno conosce l'arma e il comando partigiano sollecita la Breda di Sesto San Giovanni, già occupata dagli operai, l'invio di un tecnico. Finalmente, quando le Breda entrano in azione, la sparatoria dei fascisti diminuisce di intensità. Temendo un assalto, gli operai preparano un centinaio di bottiglie Molotov. L'assalto non avviene, i francesi e i repubblichini di Bresso vengono tenuti a bada. Alcune squadre d'assalto escono dalla fabbrica, il 26 bloccano un'autocolonna tedesca diretta al nord, costringendo soldati ed ufficiali a consegnare le armi che vengono distribuite agli operai che ne erano ancora privi. Il 27 viene deciso l'assalto alla caserma dei fascisti francesi. Interviene però il parco di Niguarda che si offre di convincere i francesi alla resa. La missione si conclude con successo. Un altro distaccamento della Pirelli blocca il posto tedesco alla stazione di Greco e ferma un treno scortato da tedeschi che vengono disarmati, tutto il materiale militare e gli automezzi che si trovano sul convoglio sono consegnati ai partigiani. Un fuoco in ogni fabbrica milanese in giorni di sovvenzione è un fuoco acceso. Alla Miani e Silvestri gli operai si scontrano con i reparti della Wehrmacht e salvano gli impianti dalla distruzione. Alla Montecatini l'occupazione ha luogo nella notte tra il 24 e il 25 aprile. Gli uffici della presidenza vengono chiusi, sigillati e le chiavi consegnate all'avvocato Angelelli, un alto dirigente di Idee Democratiche. Contemporaneamente si procede all'occupazione della caserma della decima massa, situata in un caseggiato di Piazzale Fiume. Non ci sono scontri a fuoco, gli occupanti, fascisti giovanissimi, si lasciano disarmare, vengono tutti rimessi in libertà in abiti borghesi con qualche approvvigionamento alimentare. L'insurrezione si accende anche alla Cabi Cattaneo, una piccola industria che costruisce mezzi d'assalto per la marina, alla Pracchi, che costituisce ancore per navi e bombe. Sono due fabbriche che sorgono entrambe alle porte settentrionali di Milano, sulla Gallaratese. Naturalmente sono occupate dai tedeschi, ma altrettanto naturalmente il movimento antifascista vi è molto attivo. Alla Cabi, per iniziativa di Alfredo Sinistro e di Enrico Cassago, alla Pracchi, per merito di Carlo Nobili, Zaccaria Carminati e Luigi Scaglia. Il proprietario della Cabi, Cattaneo, non vuole perdere la fabbrica coi tedeschi, né la faccia con gli operai, e riesce nel proprio intento, consegna i mezzi d'assalto sul Lago Maggiore perché subiscono un collaudo ineccepibile, li faccia successivamente sabotare e se possibile distruggere dagli operai. Niente male per far soldi con il pretesto di non lasciare a spasso gli operai, ma lasciando che rischino in proprio. E gli operai naturalmente rischiano, e rischiano anche con i prigionieri russi che lavorano in fabbrica nei settori più duri, soggetti a maltrattamenti e vessazioni da parte dei tedeschi, aiutano in ogni modo con viveri, indumenti e qualche volta con la complicità nella fuga. Nel luglio del 1944 Sinistro e Cassago si mettono d'accordo con due prigionieri russi, disarmano un tedesco e guida un carro armato, nascondono il carro dietro l'ospedale Maggiore e tutti e quattro raggiungono la formazione dei Moscatelli. La terza brigata Garibaldi, comandata da Sergio Bassi e durante l'insurrezione da Giovanni Malacrida, ha i propri partigiani nelle due fabbriche. La notte del 23 la terza prende l'iniziativa delle operazioni, occupando il poligono di tiro e costringendo i fascisti alla fuga. L'obiettivo è il posto di blocco di Pero, che sorveglia il traffico sulla Gallaratese, un traffico intenso e ininterrotto. Una squadra della terza, al comando di Mario Malacrida, attacca i fascisti al posto di blocco, ne uccide uno e mette in fuga gli altri. Successivamente blocca una macchina, disarma i fascisti che lo occupano, tutti giovanissimi, e li lascia liberi. Un pullman carico di tedeschi si ferma all'altezza della Pracchi, il conducente chiede indicazioni per proseguire sulla strada di Legnano. Il colloquio con i partigiani dura a lungo per permettere a una staffetta di raggiungere Nerviano dalle armi partigiani locali. I tedeschi del pullman finiscono prigionieri. Il proprietario della Pracchi, Oreste Pracchi, è un padrone speciale. Quando nell'agosto del 44 i partigiani hanno organizzato uno sciopero e i tedeschi hanno occupato la fabbrica per prelevare i 52 ostaggi, Oreste Pracchi scagiona la responsabilità della maestranza affermando che lo sciopero ha avuto origine dal suo rifiuto di aumentare le paghe. Finisce a San Vittore per due mesi. Fischia il vento. Mi chiedevo che ora fosse, ero già stato in piazza Firenze per dare l'istruzione al mio gruppo e subito dopo avevo percorso via Dante per rendermi conto dello stato d'animo della popolazione e ora in compagnia dei miei pensieri, un occhio vigile del percorso, camminavo in direzione di Piazzale Susa. Mi sembrava davvero inusitato ritrovare tutte le vecchie cose che credevo sommerse dal costante impegno di essere sempre pronto all'agguato, al sabotaggio, all'irruzione e alla fuga, sommerse dall'assillante preoccupazione di proteggere i miei uomini dalla sorpresa, dall'imboscata, dall'impegno di mantenere i collegamenti e di rispettare i tempi dei nostri interventi. Per noi, pur nell'esultanza del giorno che avevamo lungamente atteso, che avevamo sofferto con struggimento senza fine, non era facile cambiare vita, abitudini e riacquistare in pochi minuti, in qualche ora, la disinvoltura e la naturalezza che l'imminente insurrezione ci prometteva. Noi che l'insurrezione avevamo preparato di lunga mano quando ancora le divise della Wehrmacht torreggiavano insolenti dai carri armati e sembravano invincibili. La libertà che amavamo con lo slancio spontaneo della nostra giovinezza ci presentava ora come un continente sconosciuto e mentre riflettevo qualche bussola quale bussola dovremmo impiegare per scoprirlo, senza il minimo sospetto che noi soltanto eravamo la bussola infallibile. Mi ritrovai in piazza Leonardo da Vinci, di fronte alla fabbrica Olap. Osservavo il quadrilatero dalle ampie finestre davanti alle quali passavo e ripassavano ombre scure. Osservavo discosto e celato con la consuetudine che era diventata una seconda natura. Prima di rivelare la mia presenza, volevo accertarmi che i comitati clandestini di fabbrica avessero attuato l'ordine di occupazione. Mi giunse la risposta con un canto lieve, fischiato da due operai di guardia al portone d'ingresso. Fischia il vento, urla la bufera, scarpe rotte e ognuno bisogna andare a conquistare la nostra primavera, dove sorge il sole dell'avvenire. Un gruppo di operai provenienti dall'interno della fabbrica si accostò alle due sentinelle, udì le loro voci profonde riprendere il motivo della canzone partigiana, lenta, grave e vibrante. Il ritmo che annunciava la sfida aperta dei patrioti, la tirannia mi fece sussultare. Niente mi poteva apparire più bello di quel canto che mi aveva sorpreso e mobilizzato nell'ascolto. Di colpo avevo ritrovato ciò che annaspando avevo cercato dentro e fuori di me, le voci calde e fiduciose, piene dei compagni. Mi mossi e mi feci sul portone. Uno mi riconobbe, mi abbracciò e rispondendo all'aspettativa dei compagni gli esclamò: «Ma è Visone! Sì, è Visone, è proprio lui, quello che era dappertutto e non si vedeva mai. Quello a cui davano una caccia canita, eccolo che salta fuori il primo canto che sente». Ogni tanto dicevamo che avevamo preso, che eri spacciato. «Bravo, vieni, non abbiamo niente, ma un bicchiere di vino da qualche parte lo scoviamo. Non venirmi a dire che rifiuti il primo brindisi con gli insorti. Una sigaretta, chi ha una sigaretta per Visone? Perché non devo urlare? Qui sei tra amici. Forse qualcuno che viene dalla montagna, qualche operaio fuggito a Torino, avrebbe piacere di rivederti. Già, non puoi, devi andare alla CGE. Sta attento, Visone, perché quei malnat sparano. Hanno perso la testa, sparano su tutto e su tutti. Ogni tanto si sentono colpi isolati. Ciao, Visone, in bocca al lupo». Parlavamo tutti insieme, facevo fatica a rimanere quello di sempre, a mascherare la mia commozione, a non abbracciare tutti, ad allontanarmi. Mi seguivano le voci spiegate: ogni contrada è patria dei ribelli, ogni donna lui non sospira. Fui subito in piazza Piola, era impossibile non rivolgere lo sguardo all'intorno, non incontrare la prospettiva di rovine che offriva via Gran Sasso, che da piazza Piola fino a piazza Argentina mostrava sul lato destro gli scheletri delle case devastate dalle bombe e anneriti dall'incendio. La calma che regnava all'intorno, il sole che aveva cominciato a risplendere indifferente, conferendo allo spettacolo una sinistra grandezza, colpiva anche chi, come me, per anni che sembravano secoli, aveva avuto dimestichezza con la morte, più che non l'avesse avuto con la vita. Sembrava che tutto il passato, in quegli attimi di abbandono, volesse venirmi incontro, la rifusa a schiacciarmi con la potenza delle sue vocazioni, gridarmi la disperazione dei giovani patrioti che dovevano morire, ed io pure lo sapevo che per la mia libertà, per la nostra libertà, era stato pagato un prezzo esorbitante. All'alba dell'insurrezione, all'alba radiosa del 25 aprile, non ero solo, con me stesso. Mi precedevano, mi seguivano, mi attorniavano i gappisti che avevano tenuto in scacco migliaia e migliaia di nazifascisti armati fino ai denti, fascisti colpevoli di stupidità, prima ancora che di tradimento, di miopia, prima ancora che di viltà. Ero diretto a Giambellino verso la CGE, ero diretto a Lambrate verso gli innocenti, ero diretto a Sesto San Giovanni alla Breda, avevo 100 itinerari da percorrere, 100 compagni da vedere, 100 istruzioni da dare, 100 informazioni da ricevere e da trasmettere. Mi ritrovai di nuovo in piazzale Susa, non che fossi indeciso, ma per antica consuetudine, tutte le volte che mi veniva fatto di rivelare un itinerario, manco a farlo apposta, ne sceglievo uno diverso. Sembrava che io stesso dovessi essere all'oscuro del percorso, quasi volessi inconsciamente confondere i disegni del destino. Non credevo ai miei occhi quando in piazzale Susa, fermi e con l'aria baldazzosa, che fu solo nostra e solo di quei giorni, vidi Tomat e Riccardo insieme ad altri garibaldini. Tomat e Riccardo non erano soltanto nomi di compagni, nomi di patrioti, che avevano vinto l'aspettata guerra contro i tedeschi e fascisti. Erano un pezzo di Spagna, un frammento della guerra di Guadalajara, un'inquadratura indimenticabile della nostra acerba giovinezza, un canto di cui ritrovavamo fortunatamente il ritmo, ma la sorpresa, la gioia, gli avvenimenti stessi, che andavano accadendo, davano lampi ai nostri sguardi, commozioni ai nostri cuori, ma non parole al discorso, al di fuori di quelle usuali. Ma sei proprio dappertutto, e tu cosa hai fatto in tutti questi anni? Me lo stavo chiedendo quando ti ho visto, ora tutti questi anni lasciameli dimenticare. Diavolo di un ragazzo, diavolo di un garibaldino. In Spagna ad un tratto non ti sei visto più, sei scomparso, io sono finito all'ospedale. O donna bionda? Le donne spagnole erano straordinarie, coraggiose e temerarie. Se non ci voleva coraggio per venire con te, hai sempre voglia di scherzare. Dove stai andando, Tomat? Al Politecnico, su andiamo, accompagnaci, sei diretto a qualche altra parte. Appunto. Dai, Visone, non farti pregare. Al Politecnico, sulla piazza Leonardo da Vinci, che avevo lasciato poco prima, arriviamo da via Pascoli. Sembrava che tutti si fossero dati appuntamento per quell'ora. Partigiani con fazzoletto tricolore, bracciale rosso, mitra e fucili andavano e venivano. Tutti cantavano e c'era nelle loro voci un'intonazione gioiosa che riempiva d'aria le note e il nostro cuore di fremiti e di commozione, commozione a parte. Dubito che le sentinelle partigiane mi avrebbero lasciato passare, privo com'ero, di qualsiasi documento e contrassegno se non avessero garantito per me e i miei accompagnatori. Era la mattinata degli incontri, c'erano Cerasi, Mario Galli, Arno, Vincenzo Lodi Leone, Alberganti Umano, Augusto Fumagalli, Danilo, Guido Calati. Giungono le note dell'internazionale, distinti, commoventi, profetiche, giungono dal passato ai nostri vecchi, e l'ora è tardi, ma un poco ancora lascia che guardi. È il motivo che sfila nella memoria, ma non deve essere una canzone, deve essere il verso di un poeta. Ma un poco ancora lascia che guardi, lascia che veda tutto il creato, che pensi a un bacio che non ho dato.
E su queste parole, sul testo di questa canzone, direi che anche noi possiamo prenderci una pausa musicale. E ritorniamo in diretta tra qualche minuto, sempre con Memoria Resistente, sempre in compagnia di Giovanni Pesce.
Sentono meglio. colonne sono come me, ma si sentono meglio.
E torniamo in diretta alle 21 e 15 minuti primi, appena scoccati, quindi appena passata la prima mezz'ora di trasmissione.
Assolutamente, di stiamo sentendo le emozioni di Giovanni Pesci in quei momenti dell'insurrezione di Milano, qui, come dice lui, quel radioso 25 aprile, appunto.
Assolutamente, siamo lasciati con le parole della canzone che risuonavano nelle orecchie del compagno Visone.
Assolutamente, Fischia il vento, canzone a noi cara e comunque ancora per lui più struggenti le note dell'Internazionale.
Beh, immagina anche sentirle in determinati momenti.
Esatto.
Già. Quindi, fa piacere,
sì,
a noi,
esatto,
figurati a lui.
In quel momento appunto che lui sta percorrendo le vie di Milano in sorta, una cosa per lui, una gioia indicibile, una sensazione che non riusciremo nemmeno a pensare. E appunto, difatti, lui dice: ora ricordo, sono versi di Giovanni Pascoli. Chissà che faccia farebbe Longo se li recitassi. Una volta o l'altra mi metto a declamarglieli. Già, ci vorrebbe un'occasione come questa, quando l'animo si apre alla gioia, i pensieri scorrono veloci, frenetici, e i canti della patria, i canti dei poeti salgono spontanei alle labbra. Vibrano lungo in noi, stato di grazia. D'accordo, caro Longo, tu aspetti i miei rapporti, li avrai come sempre, e come sempre tempestivamente. Ho mai perso tempo in divagazioni. La poesia lo è forse, una volta tanto saresti in errore se non lo pensi come la penso io. Ragionando di poesia senza altri interlocutori che me stesso, giunsi a della Tecnomasio, Brambauri, dove avevo peregrinato per 2 giorni, ma ero confuso con la folla sempre maggiore che invadeva le strade. Ero passato da una fabbrica all'altra, dove si combatteva ancora, da una canzone alla successiva, da Bella Ciao a Sciurparunda dei Brevi Bianchi, dalla Guardia Rossa a Mamma Mia dammi 100 lire. Dovunque mi recavo incontravo i compagni d'un tempo, più bianchi, più logori e più curvi, ma che andavano miracolosamente ringiovanendo, via via che raccontavano le loro vicende e assorbivano l'aria nuova, l'aria di ribeltà, per conquistare la quale avevano lottato nel silenzio, forti di una fede irremovibile. Alla Tecnomasio incontro Piletti, un vecchio compagno che ha scontato anni di carcere. Ascolta, Visone, esclama con entusiasmo, cantano Porta Romana Bella. Le note sbarazzine sono piene di entusiasmo, una porta luminosa sull'avvenire. A Porta Romana ci stanno le ragazzine che me la danno, prima la buonasera e poi la mano.
E passiamo adesso
alla provincia.
Appunto, una panoramica su il resto.
Esatto, perché comunque anche il resto delle province appunto attorno a Milano,
dell'Interland,
esatto, è in sorta. La provincia nell'Odigiano. Se Milano fosse solo uno scontro finale, l'insurrezione forse non potrebbe riuscire. Non si tratta di affrontare soltanto le truppe tedesche e le legioni fasciste distanti in città, ma di sopraffare i reggimenti tedeschi dislocati in provincia e presidi mussoliniani nel circondario. Se Milano fosse solo, le forze nemiche potrebbero facilmente convergere sulla metropoli e di aver ragione degli insorti, ma in provincia esistono numerosi CLN locali e operano formazioni partigiane clandestine, mentre Milano insorge in provincia gruppi di patriotti attaccano ovunque il nemico. L'insurrezione nella provincia si muove già il 24 aprile nella zona a sud di Milano verso il Po. Tedeschi e fascisti, spinti verso il nord dagli alleati che avanzano lungo la via Emilia, vengono incessantemente attaccati di distaccamenti alla brigata della divisione Garibaldi su Emilia, comandata da Alboni, commissario Bruno Pettinari. Gli attacchi sempre improvvisi, sempre rapidissimi, avvengono quando e dove lo decidono gli insorti e per il nemico hanno esito terribile. Le formazioni che agiscono in piccoli gruppi attaccano di fronte ai fianchi alla retroguardia, non salvano neppure le grandi colonne tedesche che avanzano scortate da mezzi blindati. Anche contro intere divisioni i patrioti tendono agguati. Il fuoco nutrito di mitragliatrici, di mitra, di fucili crea vuoti paurosi. Quando il nemico tenta un'interreazione gli attaccanti sono già sganciati, sono già lontani. Sono giorni veramente impegnativi per le brigate che sono al di qua del Po. Tutta la zona dell'Odigiano, di Casalpusterlengo, di Clodogno è come un campo minato. Mine mobili rappresentate alle squadre di distaccamenti partigiani che attaccano dalla posizione più favorevole. Questa tattica non è improvvisazione, ma il frutto e il risultato di settimane di preparazione. Nel basso Lodigiano non c'è paese, frazione Cascina, dove non è stato costituito un gruppo organizzato di patrioti. Il merito di questo lavoro di preparazione, realizzato nella clandestinità, va soprattutto a Edoardo Pettinari e ad Alboni, commissario comandante, al comandante di Brigata Croce, che guidò gli uomini della propria brigata attraverso decine di attacchi con un minimo di perdite. Nell'estrema propaggine nel sud della provincia di Milano, l'insurrezione ha dato i primi segni addirittura nel marzo. Il 19 di quel mese, a San Giuseppe, una squadra di partigiani impone il mano in alto tra i fascisti. Questi tentano di reagire, i partigiani sparano e un militare resta ucciso, gli altri vengono disarmati. Nei giorni successivi avvengono altri disarmi di fascisti da parte delle squadre delle Brigate del Popolo. I lanci di manifestini, la distribuzione di giornali, i comizi volanti sono numerosi. Il 1 aprile sul ponte Montondine che segna il confine tra Lodigiano e Cremasco, un gruppo di patrioti ferma una macchina tedesca, i nemici balzano a terra e cominciano a sparare, ma il fuoco dei partigiani è micidiale, un capitano nazista cade ucciso. Gli altri vengono disarmati. Sulla macchina i partigiani trovano una cartella piena di documenti che viene inviata al comando divisione. Lo stesso giorno a Secugnago tre tedeschi che girano col dito sul grilletto e le loro pistole mitragliatrici vengono affrontati e disarmati. Nei giorni seguenti altri attacchi, altri disarmi, altre armi recuperate. Quando il 24 aprile Luigi Longo lancia l'ordine di insurrezione a tutte le brigate Garibaldi, nell'Odigiano i partigiani hanno già da poche ore scatenato un'offensiva di massicce proporzioni. I comandanti delle brigate Garibaldi, la 140esima, 170esima, 171esima e 174esima, non solo attaccano ma fanno propaganda, incitano alla rivolta contro gli occupanti e i fascisti, chiamano tutte le insurrezioni e distribuiscono migliaia di volantini. A Camairago, a Borghetto Lodigiano, a Livraga, a San Colombano, a Graffignana, a Cavenago d'Adda, a Mairago, a Terranova Passerini, a Spedaletto Lodigiano si tengono veri e propri comizi a cui partecipano migliaia di persone. All'alba del 24 il comando Sud Emilia scatena l'attacco generale contro i presidi fascisti, le caserme e i gruppi nemici che tentano di accorrere dove viene segnalato un attacco partigiano. Ormai ai fascisti è praticamente impossibile circolare anche in gruppi numerosi, sono demoralizzati, ricevono ordine contro ordine che non possono eseguire. I tedeschi presenti nella zona tentano di concentrarsi per raggiungere Milano. Vengono attaccati da tutte le parti. I patrioti, i cittadini, gli operai, i contadini che hanno risposto al richiamo dell'insurrezione sono così numerosi che non ci sono fucili per tutti. Occorrono altre armi. Il 24 mattina viene scatenato l'assalto alla caserma fascista di San Martino in strada. Un fascista resta ucciso, gli altri fuggono. Nella caserma ci sono mitra, fucili e pistole che vengono subito distribuiti. Purtroppo nell'attacco è caduto il garibaldino Zanilli. Lo stesso giorno, attacco ad un'altra caserma, muore un sottufficiale repubblichino. Altre armi recuperate, quintali di viveri e di indumenti che vengono distribuiti alla popolazione. Poche ore dopo scontro con un gruppo di fascisti sulla strada Secugnano a Lodi, un nemico ucciso quasi contemporaneamente sulla via Emilia tra Codogno e Casalpusterlengo, il feroce Pinciroli, comandante della caserma fascista al paese, paga finalmente i suoi delitti. Ancora il 24 aprile, alla stazione di Lodi, i partigiani del distaccamento comandato da Giuliano Bertuzzi bloccano un treno carico di grano diretto in Germania. Arrivano i militi della GNR mentre i partigiani avvertiti si appostano lungo i binari. Sul marciapiede rimane un giovane garibaldino apparentemente disarmato. Il tenente repubblichino lo interroga, vuole sapere chi ha fermato il treno, chiede i documenti al ragazzo. Il partigiano sembra aderire alla richiesta, infila la mano in tasca e invece di documenti estrae una pistola. Il tenente fascista cade fulminato, si scatena la sparatoria. Sparano i fascisti che sono numerosi, sparano i partigiani appostati. Il garibaldino che ha ucciso il tenente resta ferito. I partigiani attaccano e riescono a portarlo via. Il grano del treno viene recuperato e distribuito. Il giorno 24 aprile, un distaccamento di Lodi al comando di Pino ha ricevuto l'ordine di attaccare il distretto militare presidiato da 40 ufficiali armati di mitra. I partigiani hanno urgente bisogno di armi. Il Pino ha preso d'accordo con un sergente del distretto, parola d'ordine Modena Modesta. L'accordo prevede che Pino con i suoi garibaldini sia sul posto alle 23:30, che il sergente l'avvertirà se deve ritirarsi. Purtroppo, quando arrivano al distretto, i garibaldini si trovano circondati. Durante la ritirata, i tedeschi catturano Luigi Poveri, detto Nappe, 18 anni, ed è fucilato a luna di notte in via Guasto. Il gruppo si ritira a Monte di Lodi, sul fiume Ad, dove un centinaio di operai italiani costruisce un ponte strategicamente importante sotto la direzione del distaccamento tedesco di un maresciallo della Tot. Il 25 aprile, alle ore 6, i partigiani comunicano al maresciallo tedesco che entro 10 minuti attaccheranno. Il maresciallo ci crede, così gli operai disarmano i tedeschi. Alle ore 8 del mattino la staffetta Tony Bensi, mutilato di guerra, porta l'ordine a tutti i distaccamenti di attaccare Lodi. In via 20 settembre, nella casa di Ercaini, il Cialleni insiede il comando militare della piazza di Lodi, colonnello Catalano. In quei giorni i partigiani e la popolazione impediscono la distruzione degli impianti industriali e delle attrezzature di pubblica utilità. Una brigata corazzata che è attestata a Salerano, all'Ambro, interviene e minaccia di distruggere Lodi, sono saranno consegnati 2000 prigionieri. Un gruppo di garibaldini sale su due macchine portando un prigioniero tedesco. Dopo discussioni e minacce, i garibaldini riescono a intimidire il comandante e a far deviare la colonna corazzata verso Melzo. In tutta la zona si susseguono gli attacchi partigiani e scontri al cavalcavia della via Emilia tra Secugnago e Casalpusterlengo. Casalpusterlengo sulla via Emilia è un nodo vitale per le comunicazioni tra Milano, Lodi, Pavia e Cremona, a 15 km da Piacenza, a 4 dal Po. Casalpusterlengo è una tradizione antifascista, molti ricordano a Francesco Scotti, Aldo Mirotti, Galli, Casale, per fare i nomi più noti. Alcuni ricordano come nel gennaio 45 a Casalpusterlengo, in stazione, ci fosse un treno militare carico di armi diretto al fronte. Partigiani della 166esima Brigata Garibaldi, Gianni Galluzzi, entrano in azione, buio e fa freddo. Mentre i tedeschi bivaccano, i garibaldini tolgono ai cannoni e alle mitragliatrici i congegni più delicati e irrigano con l'acido nitrico le canne dei fucili. Ritorna nella sua casa al Pusterlengo Aldo Mirotti, chiamato al CLN, presieduto da Angelo Perviani, ad assumere la carica di sindaco, vice sindaco Carlo V Calzari. Anche nella zona di Codogno si svolgono numerose azioni. A Codogno, all'estrema propaggine del sud della provincia di Milano, si trova il centro di confluenza delle truppe tedesche ritirate dalla linea gotica e dalle montagne del Piacentino. Da Piacenza confluiscono a Codogno le guardie repubblichine, le camicie nere risalite dalla Toscana e in genere tutti gli elementi fascisti di Piacentino. A Codogno ci sono anche molti gruppi di partigiani, più attivi sono quelli della Brigata Garibaldi Balladore, il cui comando è affidato a Gaetano Sobacchi, Tevere, e a Raffaele Tranquilli. Il territorio su cui ha giurisdizione la brigata assume un ruolo estremamente importante per la sua vicinanza al Po. La decisione di costituire nella zona di Codogno una formazione garibaldina assume in pieno tutto il suo valore nei giorni dell'insurrezione di aprile. Già il giorno 24, subito dopo l'ordine lanciato al Vigilongo, i distaccamenti della Balladore passano all'attacco. Lo stesso giorno due partigiani, Tino Pernigoni, Nerone e Paolo Passerini, affrontano una pattuglia tedesca a Fombio. Nello scontro un ufficiale e due soldati nazisti rimangono feriti, poi i garibaldini della brigata Balladore dilagano. Poco dopo la mezzanotte del 25 aprile, un ricognitore tedesco, di quelli che la gente indica col nome di Pippo, scarica un grappolo di bombe alla periferia di Codogno. Le cascine Gaza vengono colpite in pieno e 9 persone rimangono uccise. Al mattino Franco Galluzzi, comandante partigiano, si impossessa di numerose armi con le quali organizza 9 squadre di volontari, ma la buona volontà e l'iniziativa personale non servono molto. Le cose si mettono meglio per gli insorti quando interviene tutta la forza organizzata della brigata Balladore. Caserme, edifici pubblici, posti di ristoro nemici cadono uno dopo l'altro. I prigionieri tedeschi e fascisti sono centinaia. Il comandante della Balladore arriva a Codogno da Castiglione d'Adda nella tarda mattinata. Occupa la caserma della Guardia Repubblicana e assume il comando militare della città. Intanto qua e là ci sono scontri con morti e feriti. Nei pressi della cascina, a San Iorio, viene ucciso un tedesco e muore un giovanissimo partigiano, Vittorio Novati. Un gruppo di partigiani cattura poi il capitano dell'SS, Masche. E poi ancora scontri e combattimenti alla Triulzio, si arrendono tedeschi e cecoslovacchi che sono assragliati. Molti cecoslovacchi chiedono di combattere a fianco dei partigiani. Nell'azione vengono recuperate numerose armi che Tino Pernigoni, Passerini e Bassanini distribuiscono agli insorti e cura disarmati. Nel pomeriggio del 26 una colonna tedesca che è riuscita a passare il Po a Somalia transita verso Codogno, entra a Fombio e percorrendo la circolazione si dirige verso Crema. All'improvviso dalla torretta della Villa Biancardi si rovescia sulla colonna una tempesta di proiettili. I tedeschi rispondono con le mitragliatrici dell'autoblindo, colpendo numerosi edifici lungo il viale 30 a Trieste. Uccidono 3 persone, Renzo Freschi, Giancarlo Sfientini e Vittorio Tosi. Ma gli insorti non danno tregua, la colonna è investita da tutte le parti da un fuoco terribile, non può proseguire. Si blocca e poi si arrende. I partigiani catturano 200 prigionieri, tra cui parecchi ufficiali, di cui uno superiore. I partigiani hanno 5 caduti. Nel raccontare dell'insurrezione di Codogno, non bisogna dimenticare Don Nunzio Grossi, è un parroco che è stato vicino alla resistenza fin dai primi giorni. A lui va il merito di aver evitato un bagno di sangue. A dire il vero sono i tedeschi il gruppo di San Fiorani, i quali si sentono circondati, chiedono di parlamentare e fanno il nome di Don Nunzio. Il sacerdote è stato subito, accompagnato da un interprete, parte con una macchina. Quando arriva a San Fiorano piove, la gente sta chiusa nelle case, in giro solo tedeschi. Un ufficiale accoglie Don Nunzio, l'interprete, dice qualche parola e poi fa strada verso l'incrocio per Santo Stefano. Qui gli aspetta un altro ufficiale germanico, che però non ha il potere per trattare. All'improvviso arriva un altro personaggio che indossa un lungo impermeabile. Un grande cappuccio gli copre la testa e una parte del volto. A un certo momento il cappuccio scivola del capo dello sconosciuto. L'ufficiale che accompagna Don Nunzio scatta sull'attenti, è il comandante in capo delle forze tedesche. Si comincia a trattare sotto quella pioggia fitta e minuta. Il comandante alza la voce e dice a Don Nunzio che prima di tutto è necessario lasciare tutti i tedeschi che si trovano prigionieri a Codogno e riconsegnare le armi catturate ai partigiani. Il comandante precisa anche che per questo è un ultimatum. La riconsegna dei soldati catturati deve venire a Santo Stefano entro luna di notte. Non abbiamo paura di voi, grida il tedesco. Al primo colpo di fucile sparato contro i tedeschi radiamo al suolo l'intera città. Abbiamo armi sufficienti per farlo.
E con questa frase, che dà anche il polso di qual era la situazione in quel periodo, di che tipo di tensione si viveva in quel periodo, direi che interrompiamo la lettura di quando cessarono gli spari di questa sera. Ovviamente riprenderemo alla prossima puntata di Memoria Resistente. Intanto un po' di musica e poi vi proponiamo vari eventi per trastullarvi da domani, anzi da stasera
in poi,
fino a fine settimana inoltrato. E torniamo allora in diretta per gli appuntamenti, prima di chiudere la puntata, il nostro, la nostra consueta panoramica, diciamo.
Assolutamente, di appuntamenti, non solo per trastullarvi, ma anche di cose importanti.
Sì, ovviamente cerchiamo sempre di unire la parte ludica a
assolutamente,
un certo impegno politico.
Ci mancherebbe altro.
Da questa sera, dove al Catai dalle 6:30 fino alle 23:30, quindi
circa.
Siete ancora in tempo, vi siete ascoltati in memoria resistente, detto potete uscire, non una di meno. Padova in festa, aperitivo DJ 7, festa di autofinanziamento del Pullman per il 24 novembre. Ricordiamo, tra due sabati c'è la manifestazione nazionale, di non una di meno a Roma, dopo quella di sabato scorso contro il
decreto
disegno
Salvini.
Di legge Pillon e il decreto Salvini. Sempre all'interno di questa campagna di agitazione permanente, così l'hanno definita, appunto ci sarà una manifestazione nazionale il 24 novembre. Se volete qualche news in più, potete trovare sia sulle pagine Una di Meno, sia le interviste che abbiamo fatto dal corteo di Padova, appunto di sabato scorso. Comunque ci sarà, c'è musica, se mangia, se beve, insomma. Sì, tutte le spese momento. Di questa, cioè tutto il ricavato di questa iniziativa andrà appunto a sostenere le spese del pullman per scendere a Roma.
Per scendere, com'è più o meno. Quindi, si cerca tutti di fare questo piccolo finanziamento, un piccolo
sicuramente
appunto, per un grande scopo. Comunque.
Assolutamente. Domani invece, domani abbiamo figure dell'immediatezza, presentazione
del numero
due numero. Forse numero due, non lo so. Figure senza mediazioni, l'immediatezza al centro del secondo numero della rivista Figure. Ah, è proprio una rivista. Un concetto complesso, l'immediatezza, questo è il tema che la redazione collettiva di Figure ha affrontato nel suo nuovo numero. Tenta di farlo in modo comprensibile e impiegabile. Se quella del Novecento è stata la società delle mediazioni, oggi il valore del confronto immediato, della fluidità del rapporto diretto è affermato sempre con maggior forza. La redazione di Figure con questo numero problemizza il concetto, declinato in vari mondi, la scuola, la politica, il lavoro e naturalmente internet. Se gli ambiti sono diversi, il denominatore è però comune. Ci sarà questa presentazione appunto del secondo numero della rivista Figure, sempre al Catai, domani dalle 6:30 alle 21:30.
Assolutamente,
e 30.
Appuntamenti che meritano sempre una nota di interesse.
Ma non solo di Catai, vive la notte padovana. Infatti, se passiamo poi a venerdì, abbiamo Trash Night, terzo tempo Meticcio, organizzato dal quadrato Meticcio, venerdì Meticcio against Patriarchy, organizzato dalle ragazze del Calcio 5, Trash Night, Night con DJ Cagna and Kiss,
Kiss Milucio, internazionale Trash Ribelle, per il terzo tempo delle Meticcio.
Quindi prima giocano e dopo c'è questa...
Assolutamente, quindi va da nostra solidarietà anche alle Meticcio che diffondono lo sport per tutti e non per pochi.
Che cominciano ormai, non dico a vincere, ma a perdere le partite di poco, quindi siamo assolutamente con
assolutamente.
Loro in questo cammino che le sta portando a essere una squadra come le altre all'interno del campionato in cui militano. E quindi vanno certo. Sostenute assolutamente, quindi vi invitiamo anche ovviamente
a bere una birra
alla sede del quadrato Meticcio, esatto. Al Ciurmo, in piazzetta Caduti della Resistenza.
Che speriamo torni anche la nostra.
Assolutamente, beh, più che sperare bisogna attrezzarsi qua. Dopodiché abbiamo fatto mercoledì, abbiamo fatto giovedì, abbiamo fatto venerdì, vuoi non fare sabato? Certo che facciamo anche sabato.
Cosa allora, mi proponi?
Alla Marzolo occupata c'è serata drum and bass, 100%. Uno pensa l'80, il 90, no, 100%.
Assolutamente.
Più pura dell'alcol per pavimenti, praticamente. Ritorna la serata 100% drum and bass nella mensa Marzolo occupata. Ad aprire le danze ci saranno i Toxi Bidox da Vicenza, un gruppo strumentale che vi farà danzare su musica elettronica dal ritmo a dir poco eccentrico. Dopo quindi, il concerto la musica sarà curata da DJ MC di Bad Vibes.
E quindi anche sabato avete tutta la settimana piena di appuntamenti.
Ovviamente appunto. Anche questa serata qua va a coprire le varie spese tra gestione e legali che i compagni della Marzolo devono affrontare, non solo loro, perché poi grazie alle serate che si organizzano nel centro sociale poi si riesce anche a sostenere le spese anche di altri collettivi che si spendono su settori diversi da quello universitario, quindi sicuramente è un altro appuntamento da non mancare.
Assolutamente, in chiusura appunto volevamo rilanciare l'appuntamento di sabato appunto 17,
sì, ribadiamolo
a Prato,
di nuovo.
In solidarietà agli operai attaccati da un'azione squadrista perché hanno osato denunciare i soprusi della schiavitù del padrone.
Bene,
detto
con questo è
salutiamo
tutto.
Salutiamo tutti gli ascoltatori.
Noi vi rimandiamo a mercoledì prossimo, puntuali alle 21, sempre qua su radiazione.info, sempre con memoria resistente, sempre con la nostra memoria di classe che è giusto mantenere viva, soprattutto in tempi come questi che si stanno facendo ancora più bui di quanto non fossero già
e
prima.
Quindi
vi salutiamo come al solito con un
che fischia il vento
e che sventoli.
Per Bacco.
Fischia il vento e urla la bufera, scarpe rotte eppur bisogna andare a conquistare la rossa primavera.
dove sorge il sol dell'avvenir, sì sì, a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir. Ogni contrada è patria del ribelle, ed ogni donna a lui dona un sospiro. Nella notte lo guidano le stelle, forte il cuore, il braccio nel coltir. Nella notte lo guidano le stelle, sì sì, forte il cuore, il braccio nel coltir. Se ci toglie la crudele morte, dura vendetta verrà dai partigiani. Ormai sicura è già la dura sorte del fascista vile traditor. Ormai sicura è già la dura sorte, se lo merita, del fascista vile traditor. Bandiera, no? Più in alto, con più energia, su, che sventoli per Bacco, più in alto la bandiera, su, energico, più in alto, che sventoli per Bacco, che sventoli!